pane per mangiare. Così sarà della mia parola che esce dalla mia bocca. Essa non tornerà a me senza frutto, senza aver fatto ciò che io desidero, e riuscirà nella missione per la quale io l'ho inviata. Parola di Dio. Visto che ci tenevano a leggere le ammonizioni di San Francesco, anche se forse, abbastanza forse, siamo un po' sbilanciati, no? Una messa, diciamo così, con un atto penitenziale così prolungato, che esigeva più tempo e più spazio per curare tutti gli altri aspetti dell'Eucaristia. Ma ci tenevo a leggere insieme le ammonizioni, che forse per voi è la prima volta che avete sentito, no? E perché in queste ammonizioni si vede proprio il miracolo, il capolavoro della parola di Dio. Tra Francesco e la parola non c'è più niente di intermedio, proprio è nei santi, in cui si vede capacità, la forza, la potenza che è in sé, la parola di Dio. Uno che si lascia totalmente, radicalmente possedere, animare, condurre, prima, durante e dopo, da questa parola. Se piace al Signore, quest'estate, con Don Gianni in testa che ci guida, poter riprendere quelle ammonizioni, una per una. Dietro ognuna di quelle parole, di quei versetti, c'è un riferimento biblico, c'è una citazione. Si direbbe in Romagna. Le ammonizioni finalmente Antonella adesso ha capito, per me. E Angela, dove sei? Senti un po' la nostalgia di casa, eh? T'ho visto? Le munizioni, le Bibbie spaplevano, Bibbie, diciamo, spiatellate, Bibbie divorate, masticate, assimilate, praticate. Ecco, quando uno arriva a dire, no, che abbiamo tanto di pazienza, penso, tanta quanta. Esattamente, uno dal quale noi ci aspetteremmo magari un minimo di riconoscenza, di gratitudine, penso un po', che invece ci fa il contrario. Quel momento lì, con una persona alla quale noi abbiamo dato il massimo di noi stessi, il meglio di noi stessi, e da lui magari ci attenderemmo il contraccambio, invece ci fa il contrario, cioè ci contraddice, cara mamma. Abbiamo tanto di pazienza quanto ne abbiamo in quel momento lì, né più né meno. Ecco, diciamo, è proprio nei santi, no? La parola di Dio, come dicevamo finendo la meditazione di questa mattina, non è più profanata, falsata, storpiata, deformata, che tra i santi, la scrittura, tra i santi e Dio non c'è più niente di intermedio. Questa è la fatica delle fatiche. Che Monserrat che mi ha messo in crisi, mentre che si è messo più vicino, perché
Bisognerebbe capire qualcosa.
ah.
No, stamattina ho capito. Vaga
Pessoa
banda.
reprovou nota 1.
E ecco, per capire abbiamo bisogno tutti, ecco, solo dello Spirito Santo. Io purtroppo sento che mentre parlo sono un cembalo squillante, sono così un altoparlante stonato, no? Solo vi distolgo, vi distraggo. Forse dovevamo più perseverare in quel silenzio, qua Don Gianni sempre ci invita, ci esorta. E è nel silenzio che la parola così realizza il suo scopo, il suo obiettivo, la nostra trasformazione, il nostro cambiamento. E anche quello che ci ha detto adesso Mario, diciamo, anche questo non tiene, perché è la parola che nell'atto stesso in cui ci giudica, ci condanna, ci mette di fronte alla nostra incapacità di saper ascoltare, di saper credere, obbedire, amare, praticare, è la parola contemporaneamente che infonde in noi la speranza a non avvilirci, a non scoraggiarci. Appunto perché è solo in questa parola che è possibile l'impossibile. Questa è proprio la buona novella dell'Evangelo. Quel che è impossibile agli uomini è possibile per la potenza di Dio, in virtù di questa parola cui, ecco, il Signore stesso ci dice la sua efficacia inesorabile, la sua potenza infallibile. Non siamo come quelli che sono senza speranza, senza Dio. Se le cose, se i conti non tornano in casa nostra, nella nostra vita personale, familiare, comunitaria, è perché non abbiamo il coraggio di prendere sul serio una volta per sempre questa indicazione che il Signore ci dà ad accettare, a fare posto alla sua parola. Dicevamo questa mattina la necessità dell'ascolto interiore, che non serve niente ascoltare col cuore, ascoltare solo con le orecchie. Tutte le parole lasciano il tempo che trovano. Mai come oggi in un bombardamento cui ti sottopongono gli slogan, le propagande, no? Siamo intontiti, frastornati, siamo nel secolo dei parolai, nel secolo del cartaceo, nel secolo in cui la parola, come ci diceva molto bene quell'autore, mai come oggi è così bistrattata, così, scusate, prostituita, così asservita. Tutti i vitelli d'oro, tutti i falsi dei, i falsi valori, quante parole si spendono per delle stupidaggini, lingua, per fare propaganda, non so che cosa. Ecco allora come dobbiamo recuperare il valore, la preziosità della parola. Come questo ci impone, ci dovete andare, fate un libero. Un altro cuore. Perché noi non possiamo così giocare con le parole. La parola è sempre in modo un altro, il rapporto col verbo, con la parola per eccellenza, con l'unigenito, figlio del Padre. Quindi la parola è sempre un mistero. E proprio per prima di imparare, sapere trasmettere, saper comunicare tra di noi la parola, parola di Dio, come ci è richiesto questo difficile ascolto, perché questo ascolto di Dio esige alla lettera una morte totale a noi stessi, una morte a tutte le voci, appunto perché il mondo non è questione soltanto che quello che vediamo nei reclami, nei cartelloni, nella televisione, ma il mondo ce lo ritroviamo tale quale al di dentro di noi, con tutte queste voci che si avvertono nel fondo più profondo, nel caos del nostro subconscio. Allora è lì, al di dentro di noi stessi, che bisogna appunto discernere qual è la voce che viene da Dio, oppure invece qual è la voce che viene da altre potenze, da altre energie. Imparare dunque ad ascoltare, per imparare a parlare. È bello che quando il Signore chiama una persona, in genere pensate, è bellissimo questo, pensate qui sempre dal fatto fisico, dal fatto, chiama dei balbuzienti. Oh, bello. Chiama persone che quando parlano come Mosè, e Gesù dicono, balbettano, tartagliano, quindi degli handicappati, no? E questi sono i migliori trasmissori della parola, proprio perché si inceppano nell'atto del parlare, prima di parlare, non fanno come fa Monserrat. Questi prima di parlare riflettono, dopo aver riflettuto, tacciano. E questo che, tra l'altro proverbio che è tanto bello, dice, ma te lo dedico a te questo. Dice, pochissimi, no, ho sbagliato. Molti sono quelli che sanno parlare, pochissimi sono quelli che sanno tacere, ma ancora più rari sono quelli che hanno il dono di sapere ascoltare. Perché penso che tra marito e moglie sembra facile ascoltare, ma l'altro non lo ascoltiamo mai. Come tra figlio e padre spirituale, c'è sempre la tentazione che il padre spirituale ascolti sempre se stesso, no? In buona fede, quindi voi dovete compatire questi padri spirituali, guarda voi. E può anche darsi che uno che, diciamo, pur desiderando mettersi in un rapporto, no, di vita spirituale, il rischio, diciamo, di ascoltare noi stessi. Adesso do una bastonata alle donne, ma alla fine qui ci ritroviamo come tutte donne. Noi siamo come quelle donne che girano sempre attorno a se stesse, no? Che ascoltiamo sempre noi stessi. Questa è la nostra natura. Ci vuole appunto questo taglio netto al di dentro di noi. Proprio perché solo colui che ascolta, colui che ascolta parlerà costantemente. È uno dei testi che proprio mi ha fatto più bene di tutti nella mia vita, questo lo dedico a te, amare, due frasi di Gesù. Matteo 12, versetti dal 35 al 37. L'uomo buono dal suo tesoro buono estrae cose buone. Il malvagio dal suo tesoro cattivo estrae cose cattive. Ora io vi dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola vana che avranno proferito. Mamma, ci basterebbe di fermarmi e basta. Questa volta sono d'accordo con te, Mario. Chiuso per fallimento. Dovremmo rendere conto di ogni parola vana o fiosa che avranno proferito. Perché tu sarai giustificato, pensa, dalle tue parole, e dalle tue parole sarai condannato. Quante parole inutili diciamo. Tutto perché la bocca parla, dice poco prima Gesù, per la sovrabbondanza del cuore. Quindi ogni parola che tu dici denunci, tradisci, vomiti, butti fuori quel che hai di dentro. E quindi non è la stessa cosa dire una cosa piuttosto che un'altra. Pensate al rapporto che hanno genitori, figli, eccetera. Come dobbiamo essere bravi, anche quando penso il figlio, no, ci dice una cosa, no? Essere veramente capaci di interpretare, no? Pur rispettandosi in fondo quel che il figlio dice, però io penso che il figlio dice questo: mamma, sta un po' con me, papà, ti voglio un po' io, no? E se noi sempre i figlioli li ingoffiamo con i gelati, con i ghiaccioli, no? Faccio per dire, ecco, essere molto, chiaro che nella vita ci sono dei momenti proprio veramente, io penso che i momenti più belli della vita in cui il Signore ti gioca a stracciarti, diremo, a te sembrerebbe umanamente, no, di perdere tempo, no? Penso con i figli, penso con i giovani, non so, lavorare con i giovani è una fatica bestiale, perché il giovane, per quanto sia, no? È difficile pretendere subito di vedere i frutti, vedere al di là, essere noi talmente in sintonia profonda con la parola, per saper dare secondo i tempi e i momenti, nel momento prima, nel momento dopo, tutto quel che gli altri ci chiedono, ma nel profondo, in quella comunione spirituale, in cui il bambino, il giovane, si sente capito, si sente amato, si sente perdonato, si sente compatito, si sente anche, per così dire, giudicato, perché quando uno sbaglia bisogna qualche sculaccione, ci fa bene, no? Però si sente soprattutto, ecco, assolto, no? Si sente soprattutto così aiutato, spinto, stimolato, perché la stessa storia anche per noi. E noi ci troviamo gusto, ci troviamo passione a fare meglio, esattamente proprio quanto, diciamo, scopriamo da noi, sulla nostra pelle, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. C'è più gioia reale, effettiva, nel sacrificarsi, nello spendersi, nel consumarsi, nel darsi totalmente agli altri, che nello stare lì a impigrire, a perdere tempo. Quanto tempo perdiamo? Permettete l'espressione, a grattarci l'ombelico. Cioè, quanto tempo perdiamo lì, quello là non mi ha salutato, non mi ha dato il buongiorno, ecco, questo proprio è fuori gioco, fuori posto. Perché? Perché abbiamo tutti quanti solo i minuti contati, non solo per ascoltare la parola, ma per riporre tutta la nostra fiducia, la nostra speranza, la nostra certezza in questa parola che basta da sola a percorrere tutto il cammino che se deve percorrere è già tutto quanto stabilito, segnato da Dio secondo i tempi, i momenti stabiliti da Lui, in cui il Signore ci chiede una cosa, il commento più bello di questo testo di Isaia, faccelo da San Giacomo, se ci chiede una cosa semplicissima. Se una moglie aspetta, vuol vedere proprio il suo marito convertito, ecco il segreto, la pazienza. Giacomo 5, 7, 11. Poi è chiaro che ci condizioniamo e ci convertiamo a vicenda. Siate dunque pazienti, o fratelli, sino alla venuta del Signore. Osservate, il contadino attende il frutto prezioso della terra, e con pazienza aspetta, finché non abbia ricevuto le piogge della prima stagione e quelle della stagione più tarda. Così anche voi siate pazienti. Rendete saldi i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Che bello. Fratelli, non vi lamentate gli uni degli altri per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli miei, prendete a modello di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato a nome del Signore. Vedete, noi diciamo felici, dirmi che è difficile questo,
quelli che hanno sofferto con pazienza, accettarci nella nostra incapacità ad essere preti, quanto possiamo avere di doti, di capacità, ad essere padri, ad essere madri. Perché il Signore ci chiede questo, è legato a questo, poi è legato alla fecondità soprannaturale della sua vita. Ho letto un articolo su San Leopoldo, si vergognava come un cane di essere così brutto, piccolino, storpio, di essere proprio uno scarabocco, hai visto? Un estartellone. Ecco. Ho letto... ecco, bravo, sì, sì. Mi ha mandato il giornale, la Santina mi ha mandato il giornale su Padre Leopoldo, di padre. C'era proprio lì. Padre Leopoldo non vale, però non l'ho letto, ma ho letto un altro in cui mi è piaciuto proprio perché lui era mortificatissimo.
Padre aveva ragione.
Voi avete sentito parlare della pazienza di Giobbe e avete veduto la fine che gli concesse il Signore, perché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Ecco, allora ti pare che ci siamo. La parola non basta. L'ascolto non basta. La fede non basta. Quel che dà sì che alla parola, diciamo, abbia tutta la sua potenza, la sua forza, la sua energia di grazia, è la pazienza, preso proprio nel suo termine etimologico, vuol dire il patire, il soffrire. Qui allora abbiamo già la chiave di volta per discernere il vero profeta dal falso profeta. Perché nella scrittura continuamente ritornano questi contrasti. Che uno dei profeti che hanno insistito proprio su questo, il profeta Geremia, di cui adesso leggiamo un brano, che mi pare ci dà l'interpretazione qui del testo di Isaia. Geremia 23, 25, 32. Ho sentito quanto dicono i profeti, che profetano il falso in nome mio, dicendo: ho avuto un sogno, ho avuto un sogno. Fino a quando durerà ciò nel cuore dei profeti, che profetizzano il falso, profeti dell'intrigo del loro cuore, i quali pensano di far dimenticare al mio popolo il mio nome per mezzo dei loro sogni, che raccontano l'uno all'altro, allo stesso modo che i loro padri hanno dimenticato il mio nome per quello di Baal. Il profeta, sentite, che ha avuto un sogno, racconti il sogno. E chi possiede la mia parola, dica la mia parola verace. Che ha infatti da fare la paglia col grano, dice il Signore. Non è forse la mia parola come il fuoco, dice il Signore, e come un martello che spezza la roccia. Perciò eccomi, contro i profeti, dice il Signore, che si derubano a vicenda delle mie parole. Eccomi, contro i profeti, dice il Signore, che mettono in moto la loro lingua e pronunciano discorsi. Eccomi, contro i profeti, dei sogni menzogneri, dice il Signore, che essi raccontano, sviando così il mio popolo con le loro menzogne e la loro magniloquenza, mentre io non li ho mandati, né li ho incaricati, e perciò non possono portare giovamento a questo popolo, dice il Signore. È terribile questo brano, perché dopo il concilio è stato un boom, di veri e di falsi profeti, come tutte le epoche, tutti i momenti della storia. Ma mai dopo il concilio c'è stata un po' questa sortita, sappiamo chi sono i veri profeti, sono quelli che pagano sulla loro pelle l'annuncio che rivolgono, sono quelli che non hanno paura di nessuno, con coraggio soprannaturale hanno
dono, la grazia, la forza di proclamare Cristo, Cristo crocifisso e la comunione alle sue sofferenze. La condizione quindi perché la parola porti in noi il frutto che essa promette, che contiene e che da parte nostra ci sia la disponibilità a sapere soffrire tutto quello che innanzitutto e prima di tutto Cristo ci ha dato l'esempio. Sebbene fosse il figlio di Dio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Ecco, la fede vera ti diventa un tutt'uno con l'ascolto, il segno che il vero profeta mandato dal Padre Gesù, sono le parole stesse con le quali il Padre rende testimonianza al Figlio nel momento del battesimo, nel momento della trasfigurazione: questo è il mio figliuolo diletto, nel quale io ho riposto la mia compiacenza.
Ma essi non ascoltarono, né prestarono orecchie, e seguirono i loro propri consigli, la durezza del loro cuore cattivo, e mi volsero il tergo, non già il volto. Così, dal giorno in cui i vostri padri uscirono dall'Egitto, sino al giorno di oggi, io mandai a voi i miei servi, i profeti, li mandai ogni mattina, ma essi non mi ascoltarono, né prestarono il loro orecchio. Resero dura la loro cervice e agirono peggio dei loro padri. Tu dirai a loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno. Tu li chiamerai, ma essi non ti risponderanno. E allora tu dirai a loro riguardo: ecco il popolo che non ascolta la voce del Signore suo Dio, né accetta ammonimenti. La fedeltà è perita, è venuta meno dalla loro bocca. Parola di Dio. Finale, questo testo di Geremia, che ha tutto il capitolo, in tutto il contesto, già il sapore di una pagina del Nuovo Testamento, perché anticipa proprio la parola di Gesù. Il popolo che ripone la sua confidenza, no? Nel Tempio del Signore. Non vi fidate delle parole menzognere che suonano: il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. Sono forse essi il Tempio del Signore? Se voi migliorerete la vostra condotta ed il vostro operato, se agirete secondo giustizia tra l'uomo ed il suo compagno, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se verserete sangue innocente, se non seguirete altri dei per vostra sventura, allora soltanto io abiterò con voi in questo luogo, nella terra che io ho dato ai vostri padri. Ecco, voi vi fidate di parole menzognere che a nulla gioveranno: rubare, uccidere, essere adulte, giurare il falso, offrire incenso a Baal, seguire altri dei che voi non conoscete. E poi venite e state in preghiera davanti a me in questa casa su cui è proclamato il mio nome e dite: siamo salvi, per poi compiere tutti questi abomini. E forse, diventato una spelonca di lacrime agli occhi vostri, la casa su cui fu proclamato il mio nome. Ma io vedo tutto questo, dice il Signore. Ecco. Ci introduciamo in questo ritiro con questo brano di Geremia e che ci inchioda tutti quanti di fronte a noi stessi. Chi stiamo ascoltando dentro la nostra vita? Chi stiamo realmente obbedendo in coscienza, nel fondo più profondo del nostro cuore? Siamo ormai, mi pare, a 20 anni dall'apertura e dell'inizio del Concilio Vaticano II. Mi pare che proprio lo Spirito Santo ha affidato alla nostra generazione questo ruolo, questo compito di riportare la parola di Dio, diciamo, questo primato assoluto, un religioso ascolto della parola di Dio, inizio così, costruzione dogmatica sulla divina rivelazione. Tutto il concilio è in questo atteggiamento. Ogni mattina, quando i padri conciliari iniziavano le assemblee con l'intronizzazione del Vangelo, esprimevano plasticamente questo fatto, come tutti quanti, laici, sacerdoti, religiosi, missionari, vescovi, padri, siamo sotto questa parola. Ed è a questa parola che dobbiamo assoggettare tutto il nostro essere, tutta la nostra vita. In particolare, diciamo, è che il Signore ha affidato e affida questo compito a noi cristiani di oggi. Quindi abbiamo la possibilità adesso di rivedere insieme, come comunità, come famiglia, come chiesa, come porzione del gregge del popolo di Dio, come singoli, come membri di questo corpo del Signore, di vedere appunto, di verificare quel che costituisce l'inizio, il principio di tutto, il nostro cammino di conversione, di ritorno a Dio. Il rischio, come per Israele, così anche per noi, no? Di fermarci appunto alle apparenze, di fermarci ad un culto esteriore, ipocrita, fatto con le labbra, ma non con il cuore. Quando invece appunto il Signore ci chiede innanzitutto e prima di tutto questo ascolto profondo, questo ascolto interiore della sua voce. Appunto perché poi tutta la fecondità della nostra vita, tutta la felicità della nostra esistenza è legata, condizionata, innanzitutto e prima di tutto, a questo ascolto. E mi starebbe adesso qui dare qualche citatina della Sacra Scrittura, no? Per vedere come tutto ha inizio da questo appello, questo invito che il Signore rivolge. Già nell'Antico Testamento, Esodo 19,5, quello che il Signore chiede prima dell'assemblea del Sinai: ora dunque, se voi ascolterete fedelmente la mia voce e osserverete il mio patto, voi sarete mio peculiare possesso tra tutti i popoli. Certo, tutta la terra è mia, ma voi sarete per me un regno di sacerdoti, una sacrosanta. Questo dirai ai figli di Israele. Ecco la condizione preliminare per entrare a far parte del popolo di Dio. Se voi ascolterete fedelmente la mia voce. Il libro del Deuteronomio, che riprende la grande esperienza fatta da Israele nella liberazione dalla schiavitù, nel cammino attraverso il deserto, non fa altro che ricalcare questo fatto. Deuteronomio 5:1-6. Ascolta Israele, le leggi e le prescrizioni che io pronunzio ai vostri orecchi. Imparatele dunque e custoditele per metterle in pratica. Il Signore nostro Dio ha fatto con noi un patto in Ore. Non fece il Signore questo patto con i vostri padri, ma con noi che siamo qui oggi, tutti quanti in vita. Il Signore vi parlò faccia a faccia sul monte, di mezzo al fuoco, mentre io stavo tra il Signore e voi per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate timore di quel fuoco e non potevate salire sul monte. Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto il tuo potere. Queste parole che oggi io ti ordino siano sempre nel tuo cuore, inculcale ai tuoi figli, parlane quando te ne stai in casa tua, quando cammini per la via, quando ti corichi e quando ti alzi, legale come segnale alla tua mano e ti siano come frontali tra i tuoi occhi, scrivile sugli stipiti della tua casa e sopra le tue porte. Come notiamo l'insistenza, questa parola che il Signore dà al suo popolo è una parola che deve essere ricordata, continuamente tenuta presente, appunto perché in rapporto a questa parola che dipende tutto l'avvenire, tutta la vita del popolo. Questa parola, come Deuteronomio 30:11-14, queste parole che io ti do non sono infatti così alte che tu non possa comprenderle, né così lontane che tu debba indagarle. Non sono nel cielo, da dover dire, chi salirà poi nel cielo ce le recherà, ce le farà conoscere, finché si possono mettere in pratica. E neppure si trovano al di là del mare, da dover dire, chi passerà per noi al di là del mare e ce le porterà, ce le farà conoscere, perché si possono mettere in pratica. Questa parola invece è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, in modo che tu puoi metterla in pratica. Il massimo di interiorizzazione di questa parola che viene data in maniera così solenne, così pubblica, prima attraverso i profeti, poi nei 10 comandamenti sul Sinai, è una parola che è più interiore a noi stessi di quanto non lo siamo noi, presenti a noi stessi. Quindi è una parola che per recepirla, per accoglierla, ci è richiesto questo rientro in noi stessi, questo ascolto profondo, questo ascolto interiore. Molte volte noi ci troviamo tutti quanti bloccati perché non sappiamo cosa fare, non faccio bene a fare questa cosa, non faccio bene a fare quest'altra. Ecco, per la via d'uscita il Signore ci traccia, ci indica, ritrovare la voce profonda della coscienza, ritrovare quello che lo Spirito ci dice al di dentro, perché non è la parola di Dio, diciamo, una legge fredda, compassata, che ci è come imposta dall'alto, ma è una parola che se ha una sua chiarezza, una sua evidenza oggettiva, con la quale ci possiamo quindi confrontare, vediamo condensata al massimo nel decalogo, è una parola che poi ha una risonanza, ha una eco al di dentro di noi. ed è in rapporto a questa parola che noi ci giochiamo tutta la nostra vita. Deuteronomio 30:19. Io chiamo oggi in testimonianza contro di voi il cielo e la terra. Io pongo davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore il Dio tuo, obbedendo alla sua voce e tenendoti stretto a lui, poiché lui è la tua vita e la lunghezza dei tuoi giorni. Ecco come tutto è intrinsecamente legato, collegato. Il dono della vita e della morte è legato a questa scelta fondamentale, questa decisione critica che ognuno di noi continuamente, no, deve fare, deve rinnovare nella sua vita. Questa scelta della vita affinché noi possiamo vivere, noi e la nostra discendenza, amando il Signore Dio nostro, e il criterio, la verifica di questo amore verso il Signore è questo obbedire alla sua voce. Ecco, vedete, anche già a questo punto potremmo fermarci. E adesso inizia la vera e propria meditazione. A quale voce stiamo dando il consenso profondo del nostro cuore? Qual è la voce che veramente determina, scandisce, muove tutte le nostre scelte, tutte le nostre decisioni? San Paolo, nella lettera ai Romani, Romani 14:23, dice: chi non agisce con ferma convinzione, tutto quello che non deriva da ferma convinzione è peccato. Ecco, penso che il criterio che ci deve illuminare, ci deve spingere in ogni scelta, arrivare, per quanto è possibile moralmente, a muoverci sempre dietro questa ispirazione interiore, questo movimento, questa azione della grazia e dello Spirito Santo, che sempre, appena appena siamo attenti, siamo docili, siamo disponibili, ci previene, ci accompagna e ci conduce, ci coinvolge nel portare a compimento tutte le opere, tutte le azioni che il Signore esige da noi e ci richiede. Appunto perché chi fa la sua volontà muore, chi sceglie di testa sua, come chi tocca i figli ad alta tensione, chi tocca muore, mentre chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Perché adesso vi arrangiate un pochino per conto vostro, vorrei evitare lo sbaglio in cui cadiamo tutti dalla mattina alla sera, no? Adesso in questo momento sto parlando a tutti di disarmo, di disarmo, di disarmo. Più parliamo di disarmo e più ci armiamo. Così, sarebbe il colmo del paradosso, no? Mentre vorremmo così avviarci a meditare, cioè ad ascoltare, io vi affogassi di parole e mi dessi poi, lasciassi lo spazio per che nel silenzio rimuginare, rivedere proprio senza paura, senza complessi, proprio come un intervento chirurgico che ognuno di noi deve fare su se stesso, andare alla radice dei suoi intoppi, dei suoi blocchi, la radice magari della sua non totale, non piena contentezza, alla radice delle sue inquietudini, vedere cosa c'è che non va, che molto probabilmente è proprio il dramma di tutti, è questo. Dice il Coleman, l'occhio non si sa se mai di guardare, nell'orecchio di udire, ti rintroniamo le orecchie, no? Tante curiosità stupide, vane, e non teniamo le orecchie appunto aperte, aperte all'ascolto, aperte al Signore. Allora abbiamo bisogno di questo esorcismo, no? Effeta, apri, Cristo, apra veramente le nostre orecchie. Leggo qui un brano di un autore, che sia un protestante, mi ha fatto tanto bene. Non so dove l'ho preso, ma 3 anni fa. Vedete che è proprio una frustata in pieno volto a noi, alla nostra generazione, perché abbiamo avuto questo compito, per dono del Signore, di riscoprire, di rimettere la parola di Dio giustamente al suo posto, nelle nostre assemblee, quindi, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, no? E cominciare dal sottoscritto, no? Giriamo per la strada con tanto di Bibbia sotto braccio e se non stiamo attenti, perché ci chiedeva il Signore attraverso il profeta Geremia, no? Invece poi la nostra condotta, la pratica, la vita vissuta, di fatto il comportamento, il contegno, diceva proprio una mamma 15 giorni fa, con la Bibbia, stamattina non si alza mai, con noi è sempre scortese, ogni tanto arriva qualche ceffone alla sorella, no? Visto come si fa questo a fare? La verifica, l'esame di coscienza, cosa serve? Fare una spanciata di Bibbia, poi se tra di noi siamo più capaci, no? Di essere più perpetratevoli, dolorosi, di Dio, dolorosi, no? Devo dire, una medicina, la Bibbia che la prendiamo nel verso sbagliato, perché se veramente è parola di Dio, è una parola che deve fare saltare per aria questo mostro, questa bestia, che siamo noi. Il nostro orgoglio, nella nostra sordità, nella nostra cecità. Sentite cosa dice questo autore. La parola di Dio oggi, caro, questo testo va preso bene, va preso nel messaggio, questo scuoterci d'addosso, questo torpore, questa pigrizia che abbiamo tutti, di prendere tutte le cose così, pressa poco, quindi soprattutto se prendiamo male e alla rovescio la Bibbia, poi gli effetti negativi, diciamo, come una medicina presa in dosi, misura sbagliata, no? Ci fa più male che bene. Così la parola del Signore, se non stiamo attenti, no? ci ritroviamo peggiorati. E senti cosa dice loro. La parola di Dio oggi è la parola più abusata di tutte le parole umane. Nessuna parola è stata così insugiata, così calpestata, così profanata. Sentite che proposta fa. Come si comprende che taluni propongono di non parlare più per un certo tempo della o sulla parola di Dio? Perché le parole maltrattate siano riscattate. Noi non possiamo purificare la parola di Dio e non possiamo renderla intatta, ma la possiamo sollevare da terra insudiciata e lacerata com'è e innalzarla in un'ora di grandi angosce. L'unica risposta a questa parola, l'unica risposta veramente degna, veramente coerente, sappiamo, è la santità. Il Signore allora ci faccia santi, ci faccia perfetti, ci faccia degni di questa parola con una condotta per grazia sua, per dono suo, sempre più conforme. Come dice San Paolo a Timoteo, siate irreprensibili, non si dica male della parola a causa vostra. Per tutti, penso, me primo, ci fa questa grazia stamattina di ancora una volta e sempre di rimettere in crisi, di rimettere in discussione, così come di fatto noi stiamo vivendo, come viviamo, come il rischio per noi, come per Israele, no? Di mettere insieme messa e mancanza di carità, messa e disobbedienza. comunioni, comunioni e incoerenze, no? Io non so appunto cosa farsene, le vostre feste, dice, mi sono venute in tedio, mi fanno nausea e sapete, forse che voi, la vostra vita, no? È veramente il tempo di cominciare, per fare le ore e il cuore, per questo ascolto profondo, sincero, senza riserve, lasciarci raggiungere da questa lava di fuoco della parola di Dio che fa saltare per aria, diciamo, tutte le nostre difese, tutte le nostre mezze misure, le nostre giustificazioni, per diventare per noi questo fuoco incandescente. Il mondo oggi più che mai così, direi che lo vediamo a terra, lo vediamo in mille frantumi, in tanti cocci incapaci di sollevarsi, forse proprio perché manco chiamo realmente noi cristiani di essere, perché il Signore ci chiede di essere sale, luce, fermento. Lavoro a tutti, buona giornata, se riusciamo così, so che alcuni sono un po' allenarmi in queste esperienze di ritiro, quindi è un po' difficile così tagliare la lingua, è un po' difficile tacere, però se riusciamo con la grazia di Dio così a stare un po' buoni, proponevo anche così durante quando si mangia, magari leggere un buon libro, avrei portato un testo molto bello di San Francesco, in maniera che se oggi facciamo un po' fatica, poi domani facciamo un po' più fatica di oggi, ti faccio che martedì, un pochettino, non molto, le carte in baffo, martedì forse un pochino, facciamo un po' di festa con i santi, ma prima bisogna un po' che veramente moriamo a noi stessi, perché ci rendiamo conto che non possiamo andare avanti così, con le mezze misure come faccio io, dalla mattina alla sera, da fagotti come sono, da buffoni, non possiamo giocare alla santità, perché dal nostro sì, appunto dal nostro ascolto, dipende, pensa che abbiamo una discendenza numerosa, come le stelle del cielo, come la sabbia del mare, e questi piccoli sì che ci costano adesso, questo buco, in questa topaia, che ci pestiamo i piedi l'uno con l'altro, si direbbe, non c'è neppure spazio per respirare, se riusciamo così, per vivere insieme queste tre giornate, un punto di piedi, scopriamo che ci sta meglio nel silenzio che nel baccano, ci capiamo di più, parlando di meno e andando più diritti tutti quanti così, all'essenziale, un Signore che ci attende, che ci aspetta, che ha tante cose da dirci proprio, non così come parla quando parlano i preti, i frati, no? Dicono le cose che vanno dette, da dirci per ognuno di noi personalmente, uno per uno, per noi. Che lui solo ci capisce, no? Lui solo ci conosce, lui solo quello di cui abbiamo bisogno. Allora per ascoltare il Signore bisogna che oggi veramente ci portassimo nel deserto, no? Facessimo il deserto più spinto, più profondo, il deserto che una volta che qui l'abbiamo gustato, Gabriella, proprio non ne possiamo fare più a meno, che dopo da quel momento non avremo più paura del silenzio totale, della solitudine totale, che è in questo silenzio che Dio ci attende, no? Ci aspetta, ci vuole parlare, un po' diciamo, riapre certe piaghe, magari ci butta un po' di aceto, di sale, no? Qui con l'olio, con la dolcezza, ci guarisce, ci rimette in sesto, perché penso che se il Signore ci ha chiamati qui, proprio perché ci vuole dare un futuro pieno di speranza, no? Ci vuole disporre e preparare una vita piena, vita sovrabbondante, una vita feconda, come bramiamo tutti, desideriamo tutto, una vita che valga veramente la pena di essere vissuta, ma tutto è legato proprio a questo. Ecco che io metto oggi davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Segli dunque la vita, finché tu viva, tu e la tua discendenza, obbedendo al Signore Dio tu. Buona giornata, buon ritiro a tutti. Ascoltate.